Cari amici, qualcuno sentendo il Vangelo di oggi ha detto ci siamo, scossa 4,2 ieri a Rieti, la mia casa tremava, anche la vostra. Sami, la settimana scorsa, è venuto a dire anche a Sami Cedoni, sento come un picchio che fa pipipipipipipipi, ecco con un picchio, è il terremoto. Siamo scesi con lui a vedere se c'era fosse qualche finestra non chiusa, qualche porta che non era nel posto giusto. Amici, sono le scosse continue e che continueranno, come prevedono i geologi. Ma questo Vangelo di oggi è aggiornatissimo. Terremoti, pestilenze, cagnare, tradimenti, uccisioni, crocifissioni. E che? Siamo arrivati alla fine del mondo? Potremmo sentire il Vangelo di oggi, ma non è così, come un presagio di sventura. No, il Vangelo di oggi è un'altra cosa, non è un progetto di sventura. E l'abbiamo sentito all'inizio, nel foglietto, antifona iniziale, ho progetti di pace e non di sventura. Quindi questo Vangelo di oggi non è l'annuncio della fine del mondo, no, non finisce il mondo è ancora giovane, siamo però alla vigilia della fine di questo mondo, non del mondo, il mondo è giovane ancora, durerà ancora migliaia di anni, ma questo mondo che vuol dire modo di pensare, modo di vivere, modo di condurre l'esistenza fra i popoli, delle famiglie, questo sta per finire. Gesù ha detto, voi conoscete il segno del tempo, quando stamattina c'era il cappello a Monte Marlboro, ho detto, oh, sta per piovere, la nebbia. No? Voi sapete che quando c'è lo scirocco, arriva il caldo e la pioggia. Quando viene la tramontana, arriva il freddo. Queste cose, dice Gesù, le sapete interpretare. Ma perché non interpretate i segni dei tempi? Caro Gesù, perché è difficile. Voi avete sentito la settimana scorsa la grande diatriba, la grande confusione che c'è stata con Radio Maria, no? Per cui anche il Vaticano ha mandato il suo siluro a Radio Maria, no? Circa l'interpretazione dei terremoti. Io non entro in causa perché non conosco le parole precise del frate domenicano che ha parlato ad Radio Maria. Però voglio partire da un fatto evangelico. Amici, è difficile interpretare i segni dei tempi, molto difficile. Però Gesù ci dà la chiave. Quando parla, per esempio, del crollo della torre di Siloe a Gerusalemme e perirono 18 persone sotto le macerie, Gesù dice, per smantellare l'opinione ancora oggi valida della gente, voi pensate che le 18 persone morte sotto la torre siano state peggiori di quelle degli altri paesi? No, vi ingannate, tradotto in parole moderne. Voi pensate che i nostri fratelli di Preci, in Ursini di Norcia, i Reatini di Acqua Santa, Accumoli e Amatrice, siano peggiori di noi perugini? Vi sbagliate. È lì che è difficile. Non è una punizione per i lursini da parte di Dio. Come conclude Gesù? Se non vi convertite, tutti perirete alla stessa maniera. Quindi Gesù non ha interpretato i fatti come oggi noi interpretiamo, come una punizione per quei terremotati. Ma poi la gente sono migliori di noi sicuramente. Ma Gesù ci dice che queste calamità naturali da sempre esistite e sempre esisteranno, vanno interpretate come luce le manda, come un invito alla conversione, il che è diversa la cosa, eh? Non una punizione per quella gente o per quei paesi, ma un invito per tutti a convertirci. Se voi non vi convertirete, tutti perirete alla stessa maniera. Amici, le cattive interpretazioni frettolose nel mondo danno origine a cattive conclusioni. E questo è accaduto, pensate, anche con San Paolo, pochi anni dopo. Chiaro, pochi anni dopo. Per cui quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, che avevano preso sul serio come oggi, come una punizione, hanno detto, Ale, il mondo finisce, dobbiamo smettere di lavorare, smettere di cooperare, mettiamoci di mano in mano a fare i vagabondi e gli oziosi. San Paolo prende la sua lingua, che usa la Bibbia, e dice vagabondi di Dio. Non è questa l'interpretazione. Chi non vuol lavorare neppure mangi. Datevi da fare, io con le mie mani, bello l'esempio di Paolo, che faceva il tessitore, si manteneva con le, non era un mantenuto Paolo, era uno che lavorava con le sue mani, faceva il tappezziere. E lui dice che con il suo lavoro, delle sue mani, non solo riusciva a vivere lui, ma a far tanta beneficenza alle comunità povere. Per cui dice, sentiamo che alcuni di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel nome di Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Quando eravamo presso di voi, noi vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi. Vedete, queste parole di Paolo fecero molta sensazione a quei tempi. Sapete perché? Perché c'era una mentalità tipica fino a pochi anni fa, anche da noi, no? Quella cultura, allora come oggi, che disprezzava il lavoro manuale. Dice un ragazzo 40 anni fa, mamma, tu mi mandi a scuola ma io ne studio, voglio andare a lavorare. 40 anni fa andava bene. Oggi il genitore non risponde più se non studi va a lavorare. Perché se tu non sei una persona colta, se tu mandi il tuo curriculum e non sei laureato, non ti fanno raccogliere neppure la cacca per strada. Ci vuole due lauree. E questi vagabondi, tanti di oggi, dei nostri figli, che scelgono le scuole meno impegnative. Giorni fa mi è capitato un ragazzo che ha detto alla mamma, io cambio scuola, qui c'è troppo da studiare, vado a Pinco Pallino, ma dove si studia meno, povero figlio, non ha capito niente. Una mentalità, se non studi va a lavorare, oggi non conta manco questo. Questa parte di cultura è scomparsa. Paolo rivendica la sua cultura biblica, i suoi pensieri, i suoi discorsi non attingono alla cultura del tempo, ma attingono alla cultura della Bibbia, e lui presenta come modello Dio, l'eterno lavoratore, che nella creazione lavora 6 giorni e il 7° si riposa. Quindi Dio modello del lavoro. Il lavoro fa parte della natura, non del castigo dell'uomo. Vedete, anche noi siamo facili, siamo ignoranti, non sappiamo interpretare la parola di Dio. Il lavoro fa parte dell'uomo, è la fatica, il dolore, ti guadagnerai col sudore della fronte il tuo pane, ma dopo il peccato. Quindi io vorrei oggi darvi un annuncio di speranza, di fiducia, prendendo la prima e l'ultima parte di questa liturgia. La prima: ho per voi progetti di pace e non di sventura. E l'ultima parola: neppure un capello del vostro capo sarà perduto. Ma in tutto questo avete sentito che succede? Terremoti, violenze, ribellioni, dei figli contro i genitori, vi porteranno in tribunale, vi uccideranno. Amici, quello che sta succedendo a Mosul, l'antica Ninive, no? Ninive del profeta Giona, no? Allora, quanto era grande Ninive? 40 giorni di viaggio, giorni di circonferenza. Oggi 1,5 milioni di abitanti, cristiana Ninive. Quello che sentiamo sti giorni succede lassù ai nostri fratelli cristiani, dei bambini, hanno trovato dei bambini, cose orribili, manco ve le dico, tanto fa rizzare i capelli. Perché cristiani? Mamma mia, vi porteranno in tribunale, vi sgozzeranno, eccolo. Gesù, sempre con la speranza. Non vi preoccupate in tribunale di dire come mi difenderò. Ci pensa lo Spirito Santo a dare le giuste parole. È lui il grande avvocato. Allora io oggi vorrei darvi, in questo contorno di speranza, alcuni motivi per poter pensare come San Paolo. Vedete, il nostro mondo è un mondo difficile sicuramente, no? Non voglio farvi oggi una lezione di sociologia, io parlo di Gesù Cristo, non è questa la sede dell'argomento. Però vedete, quando io penso a Marx e penso al nostro Papa Leone, alla fine dell'Ottocento, mi viene in mente qualche considerazione. Noi non la pensiamo come Marx. Voi sapete che Marx, il lavoro per Marx è alienazione. Perché? Dice Marx, una battuta breve, dice, l'uomo lavorando si oggettivizza nel prodotto, cioè si tramuta in esso, poiché la sua essenza si riduce ad essere una forza lavoro. E dal momento che nell'attuale società il frutto del lavoro è sottratto al lavoratore, al padrone, la sua realtà stessa, che già gli è sottratta, egli si ritrova depauperato e alienato. Il nostro pensiero non è questo, ovviamente. Quando venne Papa Leone con la Rerum Novarum mi si è posto le cose, no? La Chiesa, vedete, ci dice un'altra cosa, che la concezione che ha dell'uomo, l'uomo non è una forza lavoro, ma un figlio di Dio destinato a un compimento eterno che non si aliena nel lavoro, ma si realizza perché le sue opere lo seguiranno. C'è una pagina bellissima del Concilio Vaticano II, nel documento La Gaudium et Spes, vi riassumo tre battute, no? In cui dice che il lavoro, secondo la Chiesa e secondo Dio, è associato dalla Chiesa, da Dio, all'opera di Dio Creatore e Redentore. L'uomo è chiamato a collaborare con il Padre Eterno, ad essere con Creatore e con Redentore. Per cui il lavoro dell'uomo è di una elevatissima dignità, perché Gesù Cristo, con le proprie mani, ci ha dato l'esempio. Quindi non forza lavoro, ma un uomo che unendo la sua opera a quella di Dio, completa l'opera della creazione, non solo, ma l'opera della redenzione. Quindi il lavoro è una partecipazione all'azione creatrice di Dio e all'azione redentrice di Cristo. Certo, il lavoro dona dignità all'uomo, ma spesso è fatica, è pena, è fonte di conflitti, dunque diventa un problema. Il primo delitto del mondo, qual è stato? Caino ed Abele. Perché ha litigato? Conflitti di lavoro. L'uno pastore e l'altro agricoltore. Voi sapete che nella storia, se tutti lo sanno, no? Gli allevatori sono sempre contro i pastori, perché gli allevatori sono portati a definire i confini dei campi. I pastori sono definiti a togliere tutti i confini, no? Per cui sono sempre stati in lotta. Pensate per esempio quando in America, no? Quando si è conquistato l'West americano, la lotta fra mandriani, pastori e agricoltori, no? I pastori hanno bisogno di spazi liberi, mentre gli agricoltori hanno bisogno di recintare, di rallentare gli animali dagli arbusti e dai frutti della terra. Questo primo omicidio è simbolico. Perché quando il lavoro diventa problema e fonte di conflitto, da quel momento, amici, subentra che cosa? La ruggine dell'egoismo umano. Chi è che bisticcia? I poveri o i ricchi? Sempre i ricchi, no? Padre Glenn, giorni fa l'ho sentito, vi ringrazio di cuore, un tesoro sto figlio, ti ringrazio la tua gente, oh, mandami per Natale dei soldini per comprare le scarpine e l'altra magliettina, sta tranquillo, li mandiamo, non ti preoccupare. E in cioccolatino, anche in cioccolatino. Mi dice padre Glenn, i miei bambini non bisticciano mai. E su che cosa bisticciano? Non c'hanno niente. Chi è che bisticcia? dove sorgono i bisticci, i conflitti? Laddove c'è la ricchezza. Amici, tutti conoscete come me le tragedie della successione, no? Fratelli, figli, per carità, si scannano a vicenda. Mi ricordo un fatto che è rimasto nella mia mente. Una forchetta a te e una a me. Un cucchiaio a te e una a me. Un coltello a te e l'altra a me. E quello rimasto lo spezziamo. L'ho viste io queste cose, fra fratelli e sorelle. Ho sentito questa espressione nelle mie orecchie, queste qua. Preferisco vederti a chiedere l'elemosina a Sant'Ercolano sulle scalette piuttosto che darti qualcosa. Amici, si rinnega il proprio sangue, le proprie origini, la propria nascita, la propria famiglia. Ma per che cosa? Per il vil denaro. È successo che c'era un piatto d'argento. Un piatto d'argento a te, un piatto d'argento a te. Un piatto con le perle a te e una a me. Ce n'è rimasto uno. Che facciamo? Tiriamo a sorte. No. Prendiamo una sega e l'abbiamo segato, mezzo per uno. Amici, questa non è fantasia. Questa è realtà vista con i miei occhi, udita con le mie orecchie. Ma l'uomo, ma dove arriva l'uomo bestia per questo denaro che è diventato oggi soprattutto un idolo? Arriva quello e mi dice, Doni, ma il denaro ci vuole, grazie, sapevo anch'io che ci vuole. E ce ne vuole tanto, aggiungo io, e tocca lavorare per produrlo, che non si può dividere la miseria, tocca dividere la ricchezza, ma bisogna produrla con tanta fatica, poi la dividiamo. Il pauperismo è una stupidaggine, capito? Bisogna lavorare, bisogna produrre per poter dividere la ricchezza. Attenti però che il denaro e la ricchezza non diventi un idolo. Sant'Agostino, mio caro amico, occorre tenerlo nelle mani il denaro e non nel cuore. È un ottimo servitore ma un cattivo padrone. Finché lo tieni nelle mani lo governi, ma quando dalle mani ti passa il cuore, da padrone diventi schiavo. Amici, lo sappiamo tutti, la forza del denaro, no? Guardate nella mia esperienza di prete, quante ne sento, no? Per forza. Lo sapete, le persone più squallide, che io dico non dovrebbero esistere per me, non sono gli orgogliosi. L'orgoglio, la superbia, fa parte un po' della natura umana. Chi è più talentato si pavoneggia ingiustamente, ma si sente grande, abilitato. Ah! Non è il lussurioso, amici, fa parte degli istinti dell'uomo. Occorre dominarli, ma fanno parte della natura umana. Brutto, però è così. Lo capisco il lussurioso, l'invidioso, lo capisco meno, l'invidioso, terribile, l'accidioso, il fumino, lo capisco il fumino, l'iroso, padre, sono un fumino o fumone poi io, e dipende, ma passa subito, e dipende, anche il terremoto in 3 secondi ha distrutto a Norcia 1000 anni di storia, 20 secondi. Se tu sei fumino da 20 secondi, puoi distruggere tutta un'esistenza. Però vedete, la persona più squallida è quella attaccata al denaro, di cui fa un idolo, il proprio Dio. Ma Gesù ce lo dice, non potete servire Dio e il denaro, due divinità antitetiche. Ma io non... Sì, no, una cosa è la ricchezza e una cosa il cattivo uso della ricchezza. Gesù non condanna i ricchi. Condanna i ricchi che della ricchezza fanno un idolo, è un'altra cosa. Come non condanna i poveri. Non ha mai detto beati i poveri, no, no. Quali? Beati i poveri, quelli di spirito, che sanno distaccarsi da tutto, è un'altra cosa. La povertà, non ha mai detto beata la povertà, no. La miseria, la povertà, è brutta. Beati quelli che, pur potendo essere ricchi e disporre, sanno distaccarsi da questi beni. Ora vedete, oggi assistiamo a una devastazione totale, no? Il terremoto di Norcia. Ma voi vi accorgete del terremoto delle coscienze? Ieri una vostra ragazzina mi ha detto, primo scientifico, non c'è oggi, davvero. Cedoni, sul mio telefonino un mio compagno di classe mi ha mandato le bestemmie alfabetiche. A e giù, B, C, giù, giù. Questo ragazzo ha fatto la cresima 2 anni fa. Che belli frutti ha dato la cresima, eh? Capito? Sul mio telefonino ogni tanto mi mandano film pornografici. I vostri figli, mica sono i gatti per la strada, i vostri figli, alle vostre figlie, nei loro telefonini. Capito? Ma lo capite che mondo devastato? Ma a voi non fa impressione? Io vorrei sentirle, perché non ci credo. Una bambina o una ragazza che bestemmia. Una donna l'ho sentita bestemmiare. Mi sono rizzati i capelli, per poco mi diventavano bianchi. I vostri figli a scuola mi dicono, Doni, è vero, sentisse le ragazze come bestemmiano, dicono Rosaria Traverso. Una donna che bestemmia. Dice, ma che non è uguale all'uomo? No, non è uguale, no, no, non è uguale. Errore questo, errore peggiore quell'altro. Ma ci pensate che degrado morale, che devastazione delle coscienze. Questo è il vero terremoto di oggi, di cui mi fa tanta paura la conseguenza. Che faranno questi vostri figli così degradati? Che faranno? Ma non nel lavoro. Oggi pensiamo solo al denaro, no? Alla disoccupazione terribile, devastante, no? Che ti toglie la tua dignità, che crea drammi economici, drammi morali, drammi psicologici, ti toglie il vero volto umano, ti senti inutile, distrutto e ti suicidi. La disoccupazione, mancanza di lavoro. Ma pensate al male opposto, al super lavoro. Parlavo con l'altro ieri con un del supermercato, mi ha detto, Doni, ci vogliono costringere a essere aperti anche il giorno di Natale. Il giorno dei Santi erano tutti aperti i supermercati. La catena del denaro, eccola allora. Ma che gli importa a sta gente se la gente non va alla messa? Ma che gli importa? Si sa che se venda. E tutta sta gente, questi vagabondi delle feste per i supermercati che omettono di rendere sacro quel giorno, eccoli qua, il super lavoro. Ma questo, amici, non è il terremoto. Per me è il terremoto più devastante, no? Perché il lavoro diventa idolo. Amici, quante volte io quando vengo a confessarvi, quante famiglie si distruggono per il super lavoro. Quante volte ai vostri mariti dico, la borsa 24 ore 48 ore, quando andi al lavoro, buttala fuori la porta, non la riportare in casa, ai tuoi figli non voglio più sentir parlare di lavoro, vogliono il papà, la moglie vuole il marito, vogliono la tavola in cui si parla, spegni la televisione, sempre di lavoro, lavoro, soldi, conflitti. I vostri figli hanno perso il senso della famiglia, il senso dell'unità, il senso dell'orientamento. Ma cosa conta nella vita? Terribile, eh? Non è l'uomo per il lavoro, come il sabato, no? Gesù diceva, ma è il lavoro per l'uomo, e l'uomo la prima dignità. Amici, vedete, altrimenti ci diventa schiavi. Allora vedete, in questo contesto del Vangelo di oggi, ma cosa volete che siano i terremoti? So che alcuni vulcani si stanno risvegliando, li vedremo. Ma sono sempre stati fatti geologici, le aree geologiche. Pensate, giorni fa, se avete visto in televisione, il mare Adriatico ci ha ridato, che cosa? Le postazioni di guerra del 15-18. Avete visto i cannoni puntati sommersi dall'acqua? Il mare si è ritirato, da dove c'era il mare, dove c'era la trincea, è avuto il mare, oggi il mare si ritira e torna alla trincea. Queste aeree sono della natura, ma a me ciò che sconvolge non è tanto il terremoto, che fa paura, quanto il terremoto delle coscienze. A me fanno paura i vostri figli. Ecco perché, e chiudo, sì. Domenica il cardinale, e molti me l'hanno detto, ma l'ho studiato apposta, Durante la notte, mi sono fermato, ero sveglio, cosa dico al cardinale? Cosa ho detto domenica? Per quelli che non c'erano. Eminenza, benvenuti in questa parrocchia. Ve lo ripeto perché è un segnale questo. E ve lo do oggi come segnale di questa parrocchia, finché ci sono io, poi il Signore provvederà. Benvenuti in questa parrocchia. Lei gioca in casa e secondo il gergo sportivo chi gioca in casa vince sempre, qui lei vince sempre, perché trova una comunità che è nel perfetto solco della fede dei nostri padri. In questa parrocchia noi siamo del post-concilio e non del pre-concilio, ma sul solco della verità insegnataci dai nostri padri. In questa parrocchia, Eminenza, che lei coccola con tanta affabilità e amore, tipicamente fiorentina, calda ed arguta, noi rispondiamo con la nostra sapienza umbra di persone schiette e sincere, rudi, ma schiette e sincere. Io sono umbro. Le dico, in questa parrocchia non ci sono spinte avventuriere. No, no. Da me non ve le aspettate le spinte avventuriere. Io sono, rimango e voglio rimanere nel solco della fede vera, quella che mi hanno trasmesso e soprattutto mi ha trasmesso mia madre con la fede degli umili. Cardinale ha incassato, poi ne abbiamo riparlato, e so cosa ne pensa di me. Io sono questo. Amici che mi ascoltate, state tranquilli. Finché sarete qui con me, sentirete la purezza della fede, la limpidezza del messaggio cristiano, senza glosse o false interpretazioni. Amici, eccoci. Fra 2 minuti, quel lavoro di cui vi ho parlato, lo metteremo sull'altare. Qui ci sono le ampolline, vedete, vino e acqua e il pane. Diciamo, Signore, ti offriamo il frutto della terra e della vite, le nostre colline, frutto del nostro lavoro. Accettalo e benedicilo. Ora, questo lavoro, che è frutto di tutti, è frutto del contadino che semina, è frutto del mulino che macina, è frutto della donna che impasta, è frutto di tutti coloro che collaborano alla vita, di quello che sta alla catena di montaggio, di quello che sta all'ufficio della posta, di quello che sta nel suo magazzino, di quello che sta per la strada come camionista. Qui oggi, in questo pane, vino e acqua, noi riassumiamo tutta la bellezza del lavoro umano e noi diciamo, Signore, trasformalo come viatico per riprendere con fiducia, con serenità il nostro cammino e con speranza in attesa di quell'ottavo giorno senza tramonto che sarà il riposo eterno accanto a Dio.